Ma la parasha, noi troviamo all'inizio della parasha un verso che conosciamo tutti quanti, il quale è scritto: Vaitrozetsu abanim bekirba, vatomer imken lamaseanochi, vatelech lidrosh et Hashem. Rivka, che non riesce a restare incinta, dopo che sia lei che Yitzhak pregano, resta incinta, ma questa gravidanza si complica perché lei non lo sa, ma è una gravidanza gemellare, e lei non si sente bene, sente che questi due nascituri sono in qualche forma di conflitto all'interno del suo ventre, e pone una domanda che potremmo dire esistenziale, che non si capisce nemmeno bene che domanda è, ma in ken lama zeanochi, che potremmo provare a tradurre: se è così, perché mi sta accadendo ciò? Come spesso avviene nei momenti di crisi, uno cerca qualche risposta dall'alto, e c'è scritto nella Torah: Vatelech lidrosh et Hashem, e andò a ricercare il Signore. Rashi, famosissimo, ci dice: dov'è che andava a cercare il Signore Rivka? Vatelech le bet midrashosh el Shem, il bet midrash di Shem. C'è questa tradizione che ritorna in tutto il libro di Bereshit, per la quale esisteva un bet midrash di Shem, figlio di Noè, e poi di Ever, o di Shem e di Ever insieme, e in questo bet midrash hanno studiato tutti quanti i nostri patriarchi. Ci ha studiato Avraham Avinu, ci ha studiato Yitzhak subito dopo l'Akedah, ci ha studiato Yaakov mentre stava andando a Haran, ed è il posto dove, secondo Rashi, va Rivka a cercare le risposte relative alla propria gravidanza così complicata. Rashi su che cos'è che si basa? Si basa sul Midrash Rabbah. Midrash Rabbah dice così: Vatelech lidrosh et Hashem, v'chibate knesiot uvate midrashot ayu b'otan hayamin. Dov'è che è andata a cercare? Che c'erano bete knesiot e bete midrashot? Non c'erano, no? Valolo alcha era le midrash shel Shem ve'ever, era la medrash col mishe un mekbil pene zaken che mekbil pene ashechina. Questo ti dimostra che, perché il verso dice che è andata a cercare il Signore, non c'erano bet midrash, non c'erano bet kenezet, è andata tutto sommato soltanto da Shem e da Ever, ma chi va a cercare il pene zaken, il maestro, va in qualche modo a cercare la presenza, la presenza divina. Questo fatto che lei vada lì è estremamente interessante, ed è interessante anche perché noi tutto sommato non sappiamo che cos'è che si studiava dentro questo Betta Midrash. Questo Betta Midrash, prima che la Torah fosse data, con dei personaggi che tutto sommato sono estranei all'ebraismo come lo conosciamo, però evidentemente è stato un posto importante questo Betta Midrash. Ci hanno studiato Avraham, Yitzhak, Yaakov, se Rivka nel momento in cui parte il popolo di Israele va in questo Betta Midrash. Che cos'era questo Betta Midrash? Che cosa sappiamo su questo Betta Midrash di Shem Ever? Questo Betta Midrash di Shem Ever è un Betta Midrash di cui sappiamo pochissimo. Una delle cose che sappiamo è che quando i nostri patriarchi ci sono andati in dei momenti di estrema solitudine, ok? Avram è quello che è caratterizzato come il più solitario forse di tutti, a Ivri, perché tutto il mondo stava da una parte e Avram stava dall'altra. Yitzhak ci va nel momento in cui lascia Avram e lascia i Nearim che li avevano accompagnati alla Kedah, e sparisce dalla scena della Torah, e i maestri dicono è andato nell'Accademia di Shem Ve'ever, nel momento in cui stava completamente solo. E Yaakov anche, nel momento in cui è solo e lascia la casa paterna per andare a Haran, in questo momento di solitudine trova questo Bet Midrash di Shem Ever. E in realtà quest'idea del Midrash di Shem Ever come luogo di solitudine torna anche nel commento che fa il Maral di Praga al fatto che Rivka vada lì. E Maral di Praga dice che lei va lì perché non vuole affrontare questo problema né con Yitzhak né con Avram, che forse sarebbe stata la cosa più naturale, visto che c'erano già due maestri importanti, due interpreti del volere di Kadosh Baruch Hu più importanti per noi di Shem Ever. Ma lei non voleva, lei pensava che questa cosa dipendesse soltanto dal suo rapporto con il sacro, e non voleva mettere in mezzo né Yitzhak né tantomeno Avram. E se ci pensiamo un istante, questo modello di Shem come modello della solitudine, e che Rivka in qualche modo continua, è esattamente il modello di Noach, che è il padre di Shem. Quella critica che fanno i maestri a Noach è che Noach è giusto per conto proprio, che Noach è giusto, che riesce a salvare se stesso e la propria famiglia, ma non riesce a salvare il resto dell'umanità. È un modo di essere giusti che è diverso, evidentemente, dal modo in cui noi lo interpretiamo, un modo di essere giusti inteso come io sono giusto per conto mio, sto da una parte e tutto il resto del mondo facesse un po' come crede. In realtà, nell'incontro che Abramo ha con Malchizedek, che nella tradizione è Shem ben Noach, è esattamente questo. Malchizedek viene rappresentato come Cohen Elion, il sacerdote del Dio eccelso, ma se ne sta per contro proprio separato da tutti quanti gli altri. Allora, qui c'è un'idea molto forte che ci accompagna nel libro di Bereshit e che è fondamentale, ed è legata al fatto che il modello di sacro che viene proposto da Abramo prima e poi dalla sua discendenza è nettamente diverso dal modello del sacro che era di moda in quell'epoca. E questo è spiegato in maniera, secondo me, monumentale dal Chatam Sofer, che dice così. Il Chatam Sofer dice: ma Abramo, nostro padre, sia la pace su di lui, veramente non è arrivato a questo livello di profezie. Chatam Sofer parla di Hanoch e di tutti i personaggi super kedoshim dell'inizio di Bereshit, e dice che Abramo non era a quel livello. Se veramente lo dice Chatam Sofer, se non lo dicesse lui sarebbe difficile dirlo. Lui dice che Abramo non era a quel livello perché non aveva tempo di isolarsi nei suoi pensieri e di legare il suo pensiero a questi livelli di profezia, perché era sempre occupato all'insegnamento ai suoi alunni e la sua mente era mischiata con quella delle creature per portarle sotto le ali della presenza divina. Dice Chatam Sofer che Abramo non era a questo livello stratosferico di filosofia, di sacralità che ci avevano questi personaggi, Shem, Hanoch, eccetera, eccetera, ma per scelta, perché non aveva tempo e doveva stare con i propri alunni, doveva rimboccarsi le maniche e fare quello che ci si aspetta che Abramo faccia. E allora, vedete che questo è in realtà l'inizio di un modello di Bet Midrash che è completamente differente da questa idea dell'oracolo sulla montagna di Shem, di Malchizedek e di Noach e dell'Accademia di Shem Ever. Tant'è che quando nel trattato di Eruvin la Gemara si pone il problema su come è stata data la Torah, qual è la catena di trasmissione della Torah, viene insegnato che Moshe l'ha imparata sì da Kadosh Baruch Hu lui, però poi Moshe entrava nella tenda, arrivava Aaron, Mosè insegnava ad Aaron, poi venivano i figli di Aaron e Mosè insegnava un'altra volta, poi veniva tutto il popolo e Mosè insegnava un'altra volta, poi Mosè se ne andava e quelli continuavano a studiare, poi quegli altri se ne andavano e continuavano a studiare, tant'è che alla fine tutti quanti avevano sentito sta ripetizione almeno 4 volte, tutti quanti avevano studiato insieme. Allora, questo mondo del Bet Midrash, inteso come Bet Midrash di Mosè, è diametralmente opposto rispetto al Bet Midrash di Shem Ever, proprio nell'idea della collegialità rispetto all'idea del Bet Midrash dell'isolamento che in qualche modo va a cercare Rivka in questo momento. E una dei momenti veramente topici nella rottura che c'è tra il mondo di Shem Ever e il mondo della casa di Abraham è con Yehudà, lo vedremo nelle prossime settimane. Perché con Yehudà? Perché la storia di Yehudà e Tamar in realtà è un mega scontro tra il modello ebraico e il modello di Shem Ever. Tamar, secondo la tradizione, è la figlia di Shem e viene giudicata, Utsiua Vetissaref, viene giudicata per Serefa, che è la punizione che viene data alla figlia del Cohen in quanto figlia di Shem, che era Cohen l'Elion. Yehudà è quello che sospende la sentenza del tribunale di Shem. Yehudà è quello che cambia il paradigma che c'è fino a quel momento, e cambia anche il modo in cui si studia nel momento in cui lui dice lei c'ha più ragione di me. Infatti che cosa fa Yehuda subito dopo quando lo rincontriamo? Va davanti a tutti quanti a Goshen a costituire un Bet Midrash, no? Va a insegnare dinanzi a lui, prima che giunga lì, e il Midrash a Galà dice per disporre, per stabilire un Bet Talmud nel quale esca l'insegnamento. E allora con questo in mente possiamo tornare al punto da cui abbiamo aperto, no? Che dice il Midrash Rabbah lì, vai trozzezzu abanim bekirba, che questi bambini si rotolavano dentro la pancia di Rivka. E il Midrash sempre lì dice Bishasha itaumedet al batek neyasiot vadre midrashot Yaakov mefalches latzet. Cioè quel momento in cui passava davanti a Bate Knesset e Bate Midrash Yaakov voleva uscire, e quando passava davanti a Bate di Avodah Zarah Esav voleva uscire. Ma come il Midrash ha detto 30 secondi prima che non c'erano Bate Midrash e Bate Knesset, davanti a quali Bate Knesset è passata Rivka, un istante prima il Midrash ha detto che non c'erano sti Bate Knesset e sti Bate Midrash. Forse potremmo dire che Rivka ha dentro di sé questa tensione tra il mondo del Bet Midrash di Yaakov e il mondo della Avodah Zarah che c'è fuori. E qui vorrei provare ad azzardare e dire così, che la dicotomia che c'è tra Yaakov e Esav, il fatto che la loro visione sia inconciliabile, il fatto che questo rapporto sia segnato da prima che nascessero e che sia Esav sia ineluttabilmente perso, e la risposta è una possibile risposta, ed è la risposta che Rivka riceve al Bet Midrash de Shem. Ma non è detto, per quanto sia chi via forse, se la cosa si potesse dire, per quanto sia Kadosh Baruch Hu che in qualche modo gli dà questa risposta, che questa sia veramente la risposta ebraica che si deve dare. Cioè, davanti a una situazione di questo genere, non è detto che la risposta di dire è tutto bianco e nero, c'è sta uno che continuerà e c'è sta un altro che è perduto, a priori sia la risposta ebraica. Tant'è che con Yehuda e Tamar noi vediamo un altro parto gemellare che invece è portato come esattamente l'antitesi del rapporto tra Yaakov e Esav, con Perez e Zarah, che sono anche loro diversi, anche loro in qualche modo litigano, Zeya Tzarishonai e la mia Ledet gli lega il filo. Però sono due che, nonostante le loro differenze, restano uniti all'interno del popolo di Israele, con le loro differenze, ma proseguono insieme la loro direzione. Questo per dire che se c'è questa separazione totale, forse è perché Rivka è andata proprio a Bet Midrash di Shem, perché dal mondo che nasce dopo di ciò, dal mondo che nasce con l'idea del Bet Midrash, le idee devono saper in qualche modo convivere assieme. E credo, perché ho voluto parlare di questo? Perché nel momento in cui iniziamo a studiare come Bet Midrash, soprattutto dopo un periodo complicato e difficile come quello del Covid, nel quale grazie a Dio siamo riusciti a continuare a studiare ognuno per conto proprio, tramite internet, tramite video, Zoom, eccetera, che il senso fondamentale dello studio della Torah del Bet Midrash è la collegialità, il fatto di poter studiare insieme di persona. E questo modello è un modello che si contrappone col modello dell'isolamento e dell'intellettuale isolato, che è il modello di Shem Wever. E con questa parasha in realtà noi superiamo questo modello e entriamo nel modello della collegialità della Torah. E da qui anche mi ricollego al nome che avevo pensato di dare al Bet Midrash, Chaim Rabin, in memoria del Morè, che è una cosa che ho scritto nelle primissime ore, come stavo dicendo prima, ed è legata, l'espressione Chaim Rabin è un'espressione che viene da una poesia di Rav Dessler in Michtav Meliau, in cui lui ricorda il fatto che la parola Chaim, la parola vita in ebraico non ha sostanzialmente non ha singolare, c'è Chai che è vivente, ma la vita in quanto tale è Chaim Rabin, Gam Leshon Rabin, dice Rav Dessler, ed è anche al plurale. E questo l'ho scritto dicendo che il Morè della Rocca è stato, da una parte il Morè di tutti, ma dall'altra è stato anche capace di essere il Morè di ognuno, quando diceva dillo al tuo Morè, parla col tuo Morè, e con questo rapporto assolutamente, assolutamente diretto. Mi piace pensare che con questa pluralità e con questo continuare tutti quanti insieme a studiare per lo scoot che abbiamo avuto di poter studiare con lui e di continuare questo percorso qui a Jerusalem, che possa veramente essere un siman di Berakà per tutti quanti noi e per iniziare questo progetto e farlo crescere. Bravo.